Ci siamo, eccoci qua, sempre con voi nel pomeriggio di TMV Radio. E allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Vado a presentare i prossimi ospiti che ci accompagneranno in questa parte di trasmissione. Con piacere ritrovo Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, ben trovato.
Anche a te, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Sei pronto, carico per questo? Cioè, siamo a una settimana dall'inizio, domani è sabato.
Fa un caldo, guarda, io mi auguro che questo caldo si attemi, perché veramente sono 3 mesi consecutivi.
Certo. Farebbe, giocano
anche
tutti
per giocare, per i calciatori, per tutti, dai.
Iniziamo proprio.
Iniziamo a vedere belle partite, subito.
Sì. Ma che cosa ti aspetti subito nella prima giornata? Io già mi sto proiettando.
Sorpresona.
Pure.
La sorpresona c'è, dai Marco. No.
Sì, poi me la devi individuare, ti do tempo tutta l'ora.
Aspetta. No, non lo so. Però secondo me qualcuno delle Big Five.
Ma lo sai che oggi adesso presento gli altri ospiti. Oggi, leggendo l'intervista di Pioli sulla Gazzetta dello Sport, lo sai che io mi sto convincendo, grande Pioli, perché ti dà una carica, un entusiasmo. Mi sto convincendo veramente sempre di più
che
il Milan è davanti a tutti, perché è proprio squadra e gruppo, cioè le altre hanno tutta una serie di problemi.
Mi sembra la
squadra
serena,
hai capito?
È un figlio degli anni fine 80.
No, Pioli mi mette serenità, no? Di quando tu lo leggi, lo vedi, dico quello è un gruppo sereno. L'altro è chi c'ha il problema, che quelli non sanno se vanno via, è un altro
non
che si è
viene,
fatto male.
Ha sottolineato il suo grandissimo lavoro, il suo essere personaggio, no?
È vero.
Messo da una parte, il Milan non vincerà, deluderà. Saremo a vedere.
Con noi anche Raimondo De Magistris, da Tutto Mercato Web, il vice direttore. Ciao Raimondo, ben trovato. Hai pure tu queste sensazioni, Raimondo?
Ciao Marco, buon pomeriggio, ben trovati. E il Milan è il gruppo, cioè nel senso che il Milan è la squadra più costruita. Poi certamente ci sono un paio di tasselli da aggiungere. Squadra con poche incognite, è una squadra soprattutto di prospettiva, è una squadra che cresce di valore di anno in anno, e lo vedi, cioè ogni acquisto è funzionale all'interno del progetto, mentre quando vedi, analizzi, valuti il mercato della Juve, è sempre un po' l'impressione che si stia aggiungendo una toppa con un nuovo acquisto.
È vero, un po' di confusione.
La prospettiva è diversa. È un giocatore che si inserisce all'interno di un progetto che però è pensato, costruito a medio-lungo termine, ed è l'unica big in Serie A che ragiona così. Secondo me questa serenità nasce proprio da questa prospettiva che c'è in casa Milan e che non c'è nelle altre big.
E poi mi dici dove stanno operando, perché lui nell'intervista ha detto un centrocampista e un difensore. Però prima di andare su questo, presento anche direttamente da DAZN Riccardo Mancini. Ciao Riccardo, ben trovato.
Ragazzi, eccoci, ciao a tutti, buongiorno.
Anche tu hai questa così percezione?
Ma in realtà no. Posso dire la verità.
Va bene pure uno che dice di no, ci mancherebbe.
No, nel senso che è tutto giusto quello che avete detto, cioè che il Milan è una squadra solida, di prospettiva, con grande ambizione, perché poi il lavoro di Pioli è un po' sotto gli occhi di tutti, pure se non viene in qualche modo evidenziato, no? Come può avvenire in altre circostanze. Però io non sottovaluterei anche il lavoro che ha fatto l'Inter in questi anni, no? Da Conte, passando per Inzaghi. È vero, l'Inter l'anno scorso non ha vinto lo scudetto, ma per poco. Quindi comunque anche lì, no? Il gruppo c'è, il lavoro è stata fatta una stagione di assoluto spessore. Diciamo che al netto della sistemazione della fascia sinistra, per me oggi è l'Inter forse quella più accreditata. Poi vediamo che cosa ci dirà il mercato. Il Milan a livello di rosa ha poco da invidiare, è vero, alle altre, però secondo me parte sempre quello scalino sotto. Perché dico altre? Perché io ci metto dentro anche la Juventus, e anche lì ci sono un po' di ragionamenti da fare, discorsi da fare, rientrare un pochino nei ranghi, no, delle squadre grandi del nostro campionato. C'è una garanzia che secondo me è Max Allegri, poi vanno valutate tutta una serie di altre cose ovviamente.
Vabbè, poi ci voglio tornare su questa cosa, perché sul discorso Milan che abbiamo aperto così, no? C'è questa cosa del gruppo, come diceva anche Raimondo, come sottolineava pure Stefano Impallomeni, no? Del gruppo, del aver trovato una vera identità. E un'altra squadra, perché mi riporta un po' indietro questo modo di operare agli anni, che vi posso dire, quando c'erano le sette sorelle, no? Vi ricordate, c'erano le squadre che c'erano qualche volta, aprivi il giornale la mattina, chi hanno comprato questo, ha comprato quello, ha comprato quello, e la Roma, la Roma ogni giorno spunta un giocatore, è arrivato Wijnaldum, è arrivato Matic, è arrivato Dybala e adesso Belotti, cioè anche quello, vi chiedo se questo modo anche di operare può portare a che tipo di obiettivo, perché l'entusiasmo, abbiamo delle immagini, noi non so se Andrea le possiamo far mandare le immagini di Wijnaldum, ma ieri è una cosa spettacolare, c'era Dario Marchetti al seguito, guardate, stiamo facendo vedere, insomma le avete viste, un entusiasmo pazzesco per Wijnaldum, non ne parliamo per Dybala, quello che riporta un po' indietro a quel periodo, no? Dove aprivi il giornale, c'erano delle squadre, io mi ricordo Cragnotti all'epoca con la Lazio, ogni giorno c'era un giocatore, spuntava un giocatore che comprava la Lazio. Raimondo, questo quanto, che tipo di obiettivo può portare questa scelta della Roma in questo momento? Solo il quarto posto? Perché a me mi sembra un po' poco a vedere tutti questi giocatori.
Sì, lo condivido, ma insomma è tornato un po' il Mourinho che permette alle sue società di competere ai massimi livelli, di alzare il livello della squadra, perché in fondo poi tutti 12 mesi fa gli davamo un po' del bollito, no?
Esatto,
a Mourinho, in virtù
esatto.
di quanto era accaduto negli ultimi anni, e in realtà Mourinho sta riuscendo in un lavoro che insomma bisogna tornare forse ai tempi di Capello per ritrovare un allenatore della Roma così incisivo e decisivo nel permettere alla Roma di fare il salto di qualità, innanzitutto unendo una piazza che non è quasi mai unita, e invece l'abbiamo visto nell'ultimo anno cosa è accaduto alla Roma, e poi convincendo giocatori che probabilmente senza Mourinho a Roma non sarebbero mai arrivati, perché è chiaro che per Wijnaldum Mourinho fa la differenza, per Dybala Mourinho fa la differenza, è chiaro che Matic viene convinto da Mourinho anche se aveva offerte economicamente più importanti, e questo è insomma un plauso a un allenatore che sta riuscendo a costruire una grande Roma, e non a caso oggi nella peggiore delle ipotesi si parla di obiettivo quarto posto per la Roma, perché questa è una squadra che oggi pensa in grande, pensa di poter competere con chiunque in Serie A. Però gli aggiungerei un grande plauso, Marco, anche a Thiago Pinto, perché
sì,
questa
sì.
Roma sta facendo questa grande operazione, questa grande campagna di rafforzamento, però tenendo ben in vista anche quelli che sono i conti. Ad
sì.
oggi la Roma rispetto alla scorsa stagione ha abbassato il suo monte ingaggi in virtù di tutte le uscite. Sembra quasi paradossale visti i giocatori che sono arrivati, ma conti alla mano è così, e lo farà ulteriormente in queste ultime quattro settimane di calciomercato. Quindi un progetto ambizioso, ma anche un progetto sostenibile.
Sì, tra l'altro ti chiedo, Belotti è sempre la situazione legata a Shomurodov, giusto Raimondo, no?
Sì, la Roma deve aggiungere due tasselli a questa squadra, quindi Belotti come vice Ebram e il difensore centrale che quasi certamente sarà Billy in prestito con diritto di riscatto. Thiago Pinto era a Londra ieri per trattare la cessione di Justin Kluivert al Fulham, e ci siamo quasi. Oggi Jordan Veretout è sbarcato a Marsiglia e firmerà con l'OM, altra operazione da 11 milioni di euro. Villar definita l'operazione con la Sampdoria, preso con diritto di riscatto. Insomma è una Roma che è molto attenta e
è la regina del mercato,
bene,
dai, possiamo dirlo, è la regina del mercato, possiamo dirlo,
sì, ad oggi sì.
Riccardo Mancini.
Sì, sono d'accordo. Ovviamente nel ragionamento c'è anche la Roma, che è una novità, no, rispetto agli ultimi anni, però insomma ha fatto un mercato clamoroso. C'è arrivato Matic, che secondo me è stato anche poco pubblicizzato.
Sì, bravo.
Vedete che farà belle cose, perché è un giocatore.
Mourinho preferiva Matic a Pogba, te lo ricordi, no? Tu che sei esperto di Premier.
Sì, assolutamente. Al Manchester United con Pogba non aveva un grandissimo rapporto, invece Matic gli ha sempre dato quella solidità che invece al centrocampo della Roma è mancata, no? Anche nell'ultimo anno. Dovesse arrivare anche un difensore, cioè il nome di Belli a me è sempre piaciuto molto. Poi lì bisogna capire anche le condizioni fisiche, c'è sempre un asterisco su Belli, però a livello di capacità, insomma, di forza fisica, di qualità, insomma, parliamo di un altro giocatore di grande livello. La Roma sì, assolutamente va messa in quel novero di squadre che devono in qualche modo ambire allo scudetto, ma per la campagna rafforzamenti, per i nomi che sono arrivati, che come diceva bene Raimondo, nel caso in cui non ci fosse stato Mourinho non sarebbero mai arrivati alla Roma, o mai, o comunque sarebbero state trattative più lunghe. Invece va fatto un grande applauso a Mourinho per quello che ha fatto in carriera, che chiaramente si è portato di conseguenza dietro, ma anche a tutta la società.
In pallo Meni, quarto posto, mi sa che prima o poi è poco, saliva qualche altra cosa, dopo bisogna guardare più su.
Bisogna rispettare soprattutto le classifiche degli anni precedenti. La Roma deve trovare continuità, anche perché lo scorso anno ha fatto delle belle partite, nei scontri diretti li ha persi tutti, però già rispetto all'anno precedente si era vista una squadra più volitiva, più combattiva, insomma, che faticosamente cercava un equilibrio, che poi è stato raggiunto in Europa con la conquista della Conference League, che è stata molto importante e che è stata anche una apripista, ritornando al discorso del mercato, cioè adesso i giocatori anche importanti vedono che altri giocatori importanti vanno alla Roma e riseguono, cioè, oltre Mourinho che è la calamita. E è cambiato il verso, una ciliegia tira l'altra, i Fredkin sono straordinariamente presenti, sono dei manager molto attenti e soprattutto entusiasti, cioè che si divertono e trasmettono questa cosa in società ai propri collaboratori, a Mourinho, gli dà serenità, c'è un rapporto di fiducia che non è mai stato inclinato. Queste sono cose fondamentali per lavorare insieme. Io che vedo un'unità di intenti che si trasforma, poi sfocia tutto in questo entusiasmo collettivo che, ripeto, è la vera risorsa. Cioè, cosa ha fatto questa proprietà? Ha messo al centro il popolo, cioè i tifosi, ma non per un discorso proprio demagogico, di populista, scusate il gioco di parole, proprio perché lo rispettano e piace che sia così, perché sennò è inutile, no, che tu faccia il presidente di una squadra e che tu venga soprattutto a Roma, a Piazza Calda. Io credo che non abbiano sbagliato una virgola fino adesso, ma al di là, al netto dei risultati, proprio come si sono inseriti e hanno rispettato l'ambiente e la tifoseria, la storia di questo club, pur non parlando mai.
Sì, sì,
però è come se loro parlassero attraverso i fatti e soprattutto attraverso anche dei gesti, dei comportamenti, anche la presentazione di Dybala. È stata la presentazione dei tifosi a Dybala e non viceversa, insomma, io la vedo così. E quindi i tifosi hanno colto questo, anche questo link sentimentale, oltre al business naturalmente che c'è, e Mourinho fa il resto. Ecco, poi chiudo dicendo che secondo me c'è stata una scorciatoia in questo senso, che si parlava anche negli anni precedenti di un progetto, no? Sempre il famoso progetto, andiamo per gradi, e Mourinho non ce la fa, ragazzi.
No.
Guarda, se non facciamo un salto di qualità per quanto riguarda gli acquisti, e qui non facciamo.
A Mourinho del progetto non interessa niente.
Ma no, ma l'hanno capito, anche questo è molto divertente.
No,
bello.
Ma secondo me ci sono.
Cioè, questo farà parte di una sceneggiatura nei prossimi anni. Perché dice: ma come il progetto? Il progetto, guardate. Se io non vedo la squadra per vincere.
No, ma io credo che ci sono allenatori.
Adesso non lo so, interpreto, Compratemi qualcuno, cercate di fare qualcosa, un salto di qualità, no? Perché sennò mi sento proprio fisicamente male.
Sì, sì, sì.
Devo,
sì,
competere,
no,
per
vincere. Ma sai cos'è, Stefano? E coinvolgo anche.
Non sono accontentato perché è stimato, ma anche umanamente, soprattutto umanamente, è stimato.
No,
perché
no,
noi vediamo sempre il personaggio.
Vabbè, è pure il personaggio.
Molto sigoloso,
no, però voglio
il comunicatore che dà le portate, le cose.
Ti fermo un attimo.
È una persona semplicissima, sì, che si fa ben volere.
No, ma ti fermo perché secondo me del progetto non gli interessa niente. Lui dice vuole vincere. E la Roma lo sta accontentando. Del progetto, secondo me, non gli interessa niente nemmeno Allegri. Cioè, pure Allegri vuole vincere. Allegri vuole subito i giocatori pronti, però in questo momento
parola di cui a volte abusiamo, di cui abusiamo,
no,
diciamo,
però è in difficoltà la Juve.
No, guardate, il progetto, compratemi i giocatori, speriamo di farla bene questa stagione, però
sì,
cerchiamo subito di accorciare i tempi. E i Fredkin, che sono competitivi, ma si divertono, sì, in questo. Poi tra l'altro sono anche attenti ai conti, perché andate a vedere i dati, operazioni clamorose, cioè la Roma è regina, sì, del mercato, e confermo, hai ragione te, Marco, quando lo dici. Ma anche per un discorso economico, ma che ha speso la,
sì,
Roma?
No, no, infatti non ha speso,
anzi,
c'ha dei buchi, quelli vecchi,
no,
che andrebbero un po' sistemati. No, Raimondo, senti, ritorno un attimo da te sul fatto che ci sono gli allenatori che del progetto, secondo me, non lo vogliono, no? Il progetto è più quello del Milan. Il progetto, secondo me, potrebbe essere anche quello del Napoli, Raimondo, perché comunque sta svecchiando la rosa. Adesso leggevo, no, cioè, che c'è un po' anche lo stesso Spalletti oggi nell'intervista al Corriere della Sera, ha detto c'è troppo intorno a questo Napoli, stiamo andando sui giovani, stiamo cambiando qualcosa, poi ognuno la legge come vuole, però era un cambiamento che bisognava fare, così come sta facendo la Lazio, cioè due cicli che erano comunque finiti.
Sì, a Napoli si sta, oddio, siamo in una fase secondo me storica totalmente diversa, il Napoli De Laurentiis rispetto alla Roma dei Friedkin, certo. Ed è giusto il tuo parallelo con la Lazio di Lotito. Ci sta, il Napoli doveva cambiare, il Napoli ha salutato tante icone che però noi le associamo ancora al Napoli di Sarri. E sono passati qualche anno, è passato qualche anno da quel Napoli lì, icone che sono state comprate e valorizzate in primis da Rafa Benitez, cioè un Napoli che insomma è cambiato tanto negli ultimi anni, ma insomma i pilastri erano quelli, erano i pilastri di 6-7 anni fa e quindi c'era la necessità di voltare pagina in casa Napoli e soprattutto per quello che è stato l'andamento degli ultimi anni del Napoli, c'era un monte ingaggi che non era più sostenibile. Quindi la prima operazione fatta dal Napoli, da De Laurentiis e da Giuntoli è stata di fatto quella di salutare tutti i giocatori più pagati della rosa, perché lo scorso anno i giocatori più pagati della rosa erano Insigne, Mertens, Koulibaly e Ghoulam, erano i quattro giocatori più pagati del Napoli, vanno via tutti e quattro, non è un caso. Si parte da quello e poi si ricostruisce la rosa con dei giocatori più o meno giovani, perché ad esempio Kim Min-jae non è un giovanissimo, arriva a Napoli da 26enne, è una scommessa, perché insomma è un giocatore che nella sua carriera ha fatto Corea del Sud, Cina, Turchia e arriva in Italia per sostituire Koulibaly, quindi è chiaro che è una bella scommessa su cui il Napoli crede molto e io credo che questo finale di mercato ci dirà molto, forse tutto, sulle ambizioni del Napoli, perché intanto dobbiamo capire chi arriverà in attacco, se il Napoli davvero riuscirà a prendere Giacomo Raspadori, e secondo me sarebbe un gran bel segnale prendere quello che sarà uno dei pilastri della nazionale di Roberto Mancini nei prossimi anni, e soprattutto bisognerà capire il Napoli come e con chi risolverà la querela per portiere, perché in queste ore il Napoli è concentrato unicamente sul portiere. L'unica certezza è che Meret andrà via, rinnoverà poi prestito allo Spezia, però c'è curiosità nel capire chi sarà il portiere titolare del Napoli il prossimo anno.
Pure questo è un altro problema. Sentite, siccome tra poco vado in pausa, approfitto un attimo, intanto arrivano messaggi che dopo li recupero subito, approfitto anche della presenza di Riccardo Mancini, così vi chiedo proprio al volo e lo liberiamo anche Riccardo. Riccardo, parte la Premier, è una Premier?
È una bella Premier.
Però lotta sempre a due, oppure si inserisce anche il Tottenham di Conte, e che dici?
Allora, secondo me quest'anno sarà ancora più indecisa degli altri anni la situazione, ma più che altro ho commentato l'altra volta il Community Shield sabato scorso, sì. E ovviamente mi sono ritrovato come sempre due squadre spaziali, no? Cioè, per quello che hanno in campo, per quello che hanno fuori, entrambe si sono rinforzate, da una parte è arrivato Haaland che non è ancora all'Haaland,
non è dentro ancora, non Borussia è dentro Dortmund, quel
non
progetto
è ancora, no? Però non è neanche così scontato riesca a inserirsi, perché sappiamo Guardiola che tipo di gioco fa, Haaland è un altro tipo di giocatore, però secondo me insomma parliamo comunque di uno degli allenatori più forti di tutta la storia del calcio, quindi secondo me in qualche modo riuscirà a inserirlo. Dall'altra parte Núñez che si è presentato subito con un gol e con un rigore procurato, però ci sono anche le altre, quest'anno ci sono anche le altre, perché c'è il Chelsea che si è rinforzato notevolmente, Koulibaly su tutti, ma anche ha speso adesso 70 milioni di sterline per prendere Cucurella, per me è una cifra folle, però
folle, follia, proprio conosca, follia,
nonostante conosca calcisticamente Cucurella, però 70 milioni di sterline sono quasi 100 milioni e sono un po' troppi, però per darti un po' anche no la dimensione di quello che è il mercato in Inghilterra rispetto anche all'Italia e tutti gli altri paesi, c'è l'Arsenal che ha preso due giocatori dal City che sono Gabriel Jesus e Zinchenko, ha fatto un'ottima pre-season, secondo me ci sono anche le altre, c'è Conte al Tottenham che ovviamente parte, no, a livello anche di forza della squadra un pochino più sotto rispetto alle altre, però sai, in una stagione può succedere qualsiasi cosa, c'è Guardiola che ha l'ossessione della Champions da non dimenticare, quindi magari in Premier potrebbe un attimino
mollare un po',
mettersi da parte o quasi, no, tra virgolette, quindi attenzione, cioè è una Premier ancora più competitiva degli altri anni perché si sono rinforzate un po' tutte quante.
Ti sto per salutare Riccardo, chiedo soltanto una cosa a Raimondo, ma ci va il Tottenham su Zaniolo oppure è soltanto così una suggestione in questo momento? È un giocatore che serve a Conte?
È un giocatore che piace a Conte, piace tantissimo a Fabio Paratici, molto, ancora più a Paratici. Esatto, il famoso pizzino di qualche anno fa ai tempi della Juve, e non è la prima esigenza del Tottenham oggi. Questo sì, il Tottenham è una delle società che ha speso di più anche in questa finestra di calcio mercato. Non è finito il mercato del Tottenham, è reale ad esempio l'interessamento per Udoge dell'Udinese, però la Roma da questo punto di vista è molto tranquilla, nel senso che l'ha sempre detto Tiago Pinto, non è un giocatore incedibile, ma servono 50 milioni, e questa linea da febbraio ad agosto della Roma non è mai cambiata. Ad oggi nessuno si è avvicinato a quella cifra per Zaniolo, nemmeno il Tottenham.
Stefano, ti faccio una domanda prima di andare in pausa. Se arrivano 50 milioni, no, per Zaniolo, pensi che Friedkin ne prepara l'aereo e lo porta direttamente a Londra?
Ma non lo so, cioè, l'abbiamo parlato sempre, spesso, anzi, di Zaniolo, di questa possibilità che lui, secondo me, rimane. E poi
anche di fronte a 50 milioni
per me rimane, poi e poi si gioca tutti quattro insieme più Wijnaldum, gli equilibri, il campo. Allora poi adesso ascolteremo José Mourinho cosa ci dirà, insomma. Io come la vedo, io quattro già insieme
non li vedo
tutti e quattro insieme.
La vedi dura, con Mourinho la vedo un po' dura.
La vedo dura. Quindi chi sta meglio gioca, sarà bello, si sale, la competitività si alza, e se Zaniolo, voglio dire, ha dell'orgoglio, Mancini, no Riccardo, come stato tecnico della nazionale, ha parlato chiaro, si sbrighi, perché il tempo vola via, scorre velocemente. Ha avuto due infortuni, l'ha superati entrambi da Leone. Secondo me è un ragazzo anche molto serio, molto professionista. È il momento, È il momento di uscire fuori alla grande.
Certo.
E questo, Marco, tu che sei un amante soprattutto delle storie individuali, no? Io ho letto l'intervista di Sarri, sono d'accordo anche con questo. Noi siamo sempre, cioè, non parliamo mai del calcio come sport collettivo, sempre storie individuali, ci attraggono di più, no? Cioè, diciamo Milan-Juve, la sfida tra Ibra e Vlahovic. Cioè, non è che parliamo poi dei collettivi, delle cose che annoiano un po', però ci sta, giornalisticamente tira di più, no? Un nome, anziché poi tutta sta pippa sulla tattica, sulle cose, sugli amanti, per carità. ma ha ragione anche Sarri. Però Zaniolo, tornando al discorso di Zaniolo, deve veramente aiutarsi da solo. Mourinho gli può dare pure indicare una strada, ma adesso che la Roma è diventata una squadra che ne ha opzione, cioè gioca Zaneschi o gioca Spinazzola, Wijnaldum o Matic o non lo so, Cristante o...
Ditemi
voi.
Sì.
Cioè, ragazzi, Abraham sarà Belotti, non lo so, forse arriverà sicuramente se va via Cicciomolo. Zaniolo
Vediamo un po'. Io l'ultima
lui deve aiutare, deve dimostrare di essere forte com'è.
Allora, l'ultima, perché è un giochino che abbiamo fatto con gli ascoltatori, la chiedo soprattutto a Riccardo Mancini e Raimondo, perché Stefano rimane. Abbiamo chiesto ad oggi una fotografia, un'istantanea, il podio dei tre migliori acquisti in questo momento che sono stati fatti. Raimondo, il podio, i primi tre, chi scegli?
Bella domanda. Allora, il podio dico De Ketelaere al primo posto, Lukaku al secondo posto. Il terzo posto, una bella battaglia, insomma, senza infortuni, Dybala.
E guardate che Dybala c'è sempre nel podio anche degli ascoltatori, sempre o secondo o terzo, c'è sempre. Riccardo Mancini,
allora io ti confermo il primo posto, De Ketelaere, quest'anno lo chiamiamo così,
De Ketelaere, allora tu che con le pronunce De Ketelaere, De Ketelaere. E quello del, scusami, il georgiano come lo pronunci? Che in tele...
No, non lo pronuncio.
Là devi studiare, secondo me, Mancini.
Attenzione. Tempo, alla seconda mi tocca il Napoli.
Apposta, studia bene, perché lì voglio.
Riccardo, una doppietta di Kvaratskhelia.
Kvaratskhelia, vedi?
Dopo che commentai il Madagascar, dovendomi imparare 20 nomi impronunciabili, non ho più paura di nulla.
Sì, vai.
Comunque, al secondo posto ci metto Wijnaldum,
sì,
mi piace tantissimo.
Wijnaldum
è un grande colpo, giocherà molto, poi al netto ovviamente delle condizioni fisiche, però mi sembra stia bene, uno che ha fatto Liverpool e PSG, di cosa deve aver paura. Quindi secondo me è un grandissimo colpo. E al terzo posto ti dico, per cambiare, avrei detto Dybala in realtà, perché anche quello è un grande colpo. Cambiamo squadra, ti dico Romagnoli per la Lazio, perché la Lazio aveva bisogno di un difensore serio,
importante,
importante, e soprattutto che potesse riportare anche un po' di entusiasmo, no, alla piazza. Quindi dico Romagnoli.
Palomini, te lo chiedo dopo. C'è la nostra regia prontissima che ci fa sentire la pronuncia corretta, esatta, del georgiano. Vai.
Quarascelia.
Hai capito, Mancini? Mi raccomando.
Ho capito, però
bene, vado, se voi
che... Marco e Riccardo, che fate. No, avete fatto mille telecronache. Sì. Se lo dici così un po'. Poi...
Quarascelia, io guarda, su certi nomi c'avevo il terrore, me li ripetevo 850.000 volte. Guarda. Va bene, ci dobbiamo fermare. Ringrazio come sempre Raimondo De Magistris. Raimondo, un abbraccio, a presto e buon lavoro con tutta la redazione. A presto,
ciao, grazie Marco, ancora. Buon lavoro,
e grazie anche a Riccardo Mancini. E buon lavoro per l'inizio della stagione, Riccardo. Mi raccomando, Quarascelia, Decatelere. Così,
Decatelare.
Vedi che ti sei impicciato pure tu. Decatelare.
Decatelare.
Va bene, grazie ancora.
Un abbraccio.
A presto. Ma, Stefano, rimani lì perché torniamo un attimo sull'intervista di Spalletti con chi l'ha realizzata. Quindi ci sarà proprio la collega del Corriere della Sera, Monica Scozzafava. Quindi torniamo un attimo sulle sue parole. Poi si aggiunge anche un altro amico e poi vi facciamo votare anche a voi tre, quindi anche a Stefano, il podio degli acquisti in questo momento. State buoni lì, torniamo subito.